Allora, abbiamo già la seconda conversazione telefonica di questa mattinata e parliamo di qualcosa che riguarda il lavoro. E abbiamo in collegamento Federico Giusti, che è un delegato CUB del settore pubblico, attivo sui temi del diritto del lavoro, dell'anticapitalismo e dell'antimilitarismo, con cui parleremo dei risultati del sesto rapporto sul welfare aziendale del Censis, che sembra una cosa tecnica ma non lo è per niente, perché fa un quadro piuttosto interessante sulle condizioni del lavoro in generale e anche sul ruolo che sta assumendo il welfare aziendale rispetto anche ai processi di privatizzazione dei servizi. Federico, non so se mi senti.
Sì, vi sento bene.
Perfetto, perfetto. Allora, dicevamo, questo sesto rapporto dà insomma degli spunti piuttosto interessanti che riguardano sostanzialmente il quadro anche che emerge da questo rapporto, e che la narrazione dominante sulla cosiddetta grande dimissione di massa diciamo va un po' rivista per certi aspetti.
Sì, va rivista, così come dobbiamo parlare anche poi di altri argomenti, ad esempio laddove c'è un rapporto di Confcommercio che dice che ci sono stati tra il 2012 e il 2022 la perdita di 100.000 negozi, quindi migliaia di posti di lavoro perduti, no? Anche al di là di quelle che sono le narrazioni classiche, noi non siamo fra quelli che hanno esaltato il lavoro autonomo di seconda generazione, ma ricordiamo bene che tra le critiche che si emerse rispetto alla mancata produttività del sistema italiano ci stava anche un'altissima percentuale di lavoratori autonomi e la presenza di piccole industrie, laddove invece il capitalismo europeo più avanzato diceva che bisognava ridurre fortemente il numero delle partite IVA e andare verso la concentrazione dell'attività produttiva nelle mani di grandi aziende. Parto da questo elemento perché è una riflessione utile, nel senso che bisognerebbe per esempio anche indagare quali sono i negozi chiusi in questi anni. Sono stati, per esempio, sono aumentati i bar, sono aumentati i ristoranti, sono aumentati, diciamo, tutti gli esercizi commerciali che sono in stretto rapporto con la gentrificazione delle città, quindi con un'idea delle città da bere dove l'elemento della movida diventa un elemento anche di determinante per attrarre turisti e via dicendo, mentre invece abbiamo degli esercizi commerciali come nel caso delle edicole dei giornali che vengono cancellati, e le edicole dei giornali oggi segnano un fatto incontrovertibile: l'Italia è un paese dove si legge sempre meno e dove anche alcune grandi catene distributive a livello librario non hanno fatto altro che costruire un modello di filo e via dicendo.
Anche le librerie dei centri storici insomma stanno subendo la stessa sorte.
E poi si costringono ad andare a scegliere un catalogo piuttosto ristretto, il libro vago, presso l'ipermercato, no? Che hanno soppiantato sia alcune librerie che anche l'edicolo dei giornali. Anche quello ti vogliono costringere a leggere proprio quello che vogliono loro, cioè a leggere romanzi di invasione o, in migliore dei casi, trovarsi, nel migliore pronunciamento, trovarsi file di libri sotto una
testa. Certo, poi tutto questo va sostanzialmente a favore della grande distribuzione, che consente appunto ai grandi monopoli anche di stabilire i prezzi sostanzialmente.
Certo, e soprattutto poi mentre crollano alcune partite IVA, cioè, si registrano due fenomeni interessanti. Uno, che aumenta il numero dei migranti che aprono dei piccoli esercizi commerciali o lavorano presso gli stessi. Lavorano a una paga oraria capace di 3 euro, stanno 13-14 ore a aprire questo esercizio commerciale, e c'è un fenomeno indubbio di sfruttamento e di proletarizzazione di molte partite IVA.
Sì, è anche vero che le partite IVA molto spesso sono fittizie, perché la ristrutturazione della legislazione del lavoro ha fatto sì che sostanzialmente siano lavoratori dipendenti mascherati da partita IVA.
Sì, questo sì, anche perché le partite IVA fittizie sono uno degli aspetti significativi, anche perché molti poi lavoratori autonomi sono in realtà lavoratori subordinati, e quindi bisognerebbe aprire una lunga considerazione anche su come sia stata potenziata da una parte la medicina del lavoro, dall'altra anche gli ispettori del lavoro e via dicendo. Ma quello ovviamente fa parte di un disegno di strutturazione, o comunque un disegno di ristrutturazione del welfare da una parte, e dall'altra però anche di qualunque tipo di controllo riesercitato sul lavoro. Ma era il secondo aspetto che ti sembrava importante. Tu prima menzionavi il stesso rapporto CEMPI, no?
Sì.
Il mondo del lavoro nel quale i giovani di fatto hanno sempre meno agibilità e sempre meno spazi. Se i lavoratori giovani oggi sono una rarità, e sono meno del 7,7%, 7,6%, aumentano invece gli occupati nella fascia di età che va tra i 50 e i 64 anni, e ahimè aumentano anche coloro che sono intorno ai 66-67 anni. Questo perché accade? Accade perché negli anni nessuno ha più investito nella formazione, e l'hanno fatto scientemente, in quanto da una parte hanno smantellato le province che sono diventati enti locali di secondo livello. Tutti i corsi destinati ai giovani che abbandonavano gli studi o ai disoccupati sono stati fortemente ridimensionati. Dall'altra parte le industrie hanno delocalizzato per almeno un trentennio, dove il costo del lavoro era più basso, e hanno investito poco o nulla nella formazione. Certo, alcuni colossi ovviamente costruiscono in casa propria per le competenze di cui hanno bisogno.
Certo, questo nonostante i trasferimenti massicci alle aziende che sono stati fatti dai vari interventi governativi.
Certo che sì, ma infatti se noi dovessimo fare una relazione sul rapporto costi-benefici dei soldi destinati alle imprese, sicuramente avremmo un quadro desolante, così come dovremmo aprire una riflessione sul sistema della tassazione piatta, della flat tax, certo, nei lavoratori autonomi. Perché ai lavoratori autonomi sì, ai lavoratori dipendenti no? Ecco, per esempio. E poi chi è il soggetto che beneficia della tassa piatta? Siamo sicuri che ne benefici l'ambulante, oppure ne beneficia
ne dubito, anche che poi c'è questa distorsione dal punto di vista della tassazione, per cui il maggiore onere del gettito IRPEF è sulle spalle dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
E soprattutto poi vengono a mancare i soldi derivanti dal gettito fiscale, per cui quei soldi che mancano determineranno a loro volta dei tagli al welfare, alla sanità e all'istruzione. Questo è l'effetto perverso della situazione. Ma per chiudervi il ragionamento che facevo prima su questo rapporto, non solo i lavoratori invecchiano per la transizione demografica del paese, siamo ormai un paese invecchio, diciamoci la verità, ma quando c'è anche un altro aspetto significativo che riguarda l'esercito industriale di riserva che è costituito dai migranti, no? Negli ultimi 10 anni ne sono arrivati sempre meno. Quindi la narrazione tossica secondo la quale i migranti dovrebbero toglierci il lavoro a fare professioni che un tempo esercitavano gli italiani, in realtà non è suffragato da fatti. Anzi, potremmo anche parlare del fatto che la precarizzazione del rapporto di lavoro inizia già quando si abbatte il potere d'acquisto. Cioè, le prime avvisaglie ce l'abbiamo avute alla fine degli anni 70 con la svolta dell'euro, con la politica dei sacrifici, e proprio il primo governo Prodi con l'avvento del lavoro interinale è un governo determinante per capire del lavoro. E cito non a caso Romano Prodi, perché è uno dei grandi promotori della nuova segretaria del Partito Democratico, Amy Schlein, che fin quando alla stregua del Partito Radicale si parla di diritti civili può essere abbastanza avanzata, come lo erano i radicali un tempo, ma quando si parla di diritti sociali, di modello di sfruttamento basato sulle cooperative, o magari si parla anche di grandi opere, alta velocità, opere con, che hanno un impatto negativo sull'ambiente e lo devastano, su quello ovviamente invece facciamo i conti con il reale convitato di pietra che sta dietro a certi problemi.
Sì, poi la destrutturazione praticamente del mercato del lavoro ha fatto sì che sostanzialmente l'economia italiana si regga sui bassi salari, cioè su un tasso di sfruttamento della manodopera veramente in espansione, e questa diminuzione del monte salari poi provoca inevitabilmente una contrazione del mercato interno, quindi ci si chiede a volte se le aziende italiane non si preoccupano solamente delle loro nicchie di mercato per l'export.
Sì, ma infatti è così, e poi c'è un altro aspetto elementare, che se tu non vai a rafforzare la domanda difficilmente puoi comunque anche avere un aumento dei costi, un aumento della spesa delle famiglie medie.
Senti, ti volevo chiedere riguardo alla questione del welfare aziendale, perché il welfare aziendale è piuttosto insidioso, nel senso che viene visto come un vantaggio per i lavoratori, almeno così viene raccontato, ma in realtà non è così, perché non è altro che un acceleratore dei processi di privatizzazione di servizi che invece dovrebbero essere pubblici.
È lo scambio diseguale tra porzioni di salario e servizi, e questo avviene tanto più quanto maggiore è il ricorso alla previdenza, alla sanità integrativa. Cioè c'è un rapporto stretto: tu non rafforzi la sanità e la sanità pubblica, tu costruisci con il modello contributivo delle pensioni da fame per chi oggi ha 40 e 50 anni. Paradossalmente, se non hai servizi sanitari efficienti, perché nessuno vuole più investire nella sanità pubblica, che non hai una pensione in grado di supportare il potere d'acquisto in una vecchiaia problematica anche sulla privatizzazione dei servizi sanitari, evidentemente pensi che il welfare aziendale sia un grande vantaggio. Ma sul welfare aziendale le aziende vanno a risparmiare un casino di soldi, certo. Mentre invece i vantaggi del lavoratore sono abbastanza risicati, ma il meccanismo del welfare aziendale e della detassazione dei premi lo si capisce bene solo se andiamo a analizzare anche ciò che accade con la sanità e la previdenza pubblica, perché sono strettamente connessi questi rapporti. Poi è evidente che il lavoratore, vedendo perdere potere d'acquisto ogni giorno, è disposto comunque anche ad accettare delle forme di sacrificio o di riduzione del danno, ma questa è una logica che invece è ben chiara ai sindacati rappresentativi che l'hanno portata avanti.
Ma infatti questi luoghi, diciamo così, del welfare aziendale, i fondi pensioni integrativi, sono proprio i luoghi fisici dove si vede in maniera plastica la codeterminazione, chiamiamola così, fra sindacati e aziende, perché vengono gestiti insieme sostanzialmente.
È così, ma poi anche si misura, diciamo, un aumento della produttività. Io faccio gli accordi aziendali di secondo livello, non sono destinati a migliorare il potere d'acquisto e di contrattazione, ma c'è tutto un sistema di deroga ai contratti nazionali, sì. Tra l'altro costruito anche dalla CGIL, che da anni ci dice che non bisogna derogare, ma poi nei contratti che sigla ci mette deroghe al contratto nazionale previsto alla contrattazione di secondo livello. Quindi è una contraddizione in essere, come una contraddizione dire che tu sei per il pubblico e poi invece sostieni la previdenza e la sanità integrativa, e allo stesso tempo nei contratti sempre di secondo livello abbiamo un accrescimento della produttività, dei ritmi e dei tempi di lavoro in cambio di pochi soldi. Ma sì, vorrei chiudervi con due considerazioni su questo rapporto che tu citavi prima, no? Cioè leggendo questo rapporto ho capito due cose. Ho capito praticamente che il 70% degli occupati di fatto vive in maniera appena dignitosa, cioè si accettano dei lavori che servono per pagare un mutuo, per pagare l'affitto, per fare la spesa, ma che non sono lavoro gratificante. E nello stesso tempo c'è la retorica del benessere organizzativo, che è una nozione molto pericolosa, perché il benessere organizzativo è, basta cercarlo sulla rete, è qualcosa che poi intanto subordina i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, alle figure aziendali. Poi è finalizzato ad accrescere la produttività e a far sì che il lavoratore, mi viene in mente una canzone di CCCP, cioè produci, consuma e crepa, in modo tale che lui sia nelle condizioni migliori per poter assolvere il suo compito e per poter produrre sempre di più. Ecco, questo è un altro ragionamento anche da fare ogni volta che si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Cioè non si può pensare di accettare sia la filiera della sicurezza, che poi è determinata e guidata dalle figure aziendali, e dall'altra parte pensare che il benessere organizzativo sia il faro guida delle azioni dei rappresentanti della sicurezza, che è proprio un problema culturale di fondo. E l'altro aspetto che mi stava rilevante sottolineare per gli ascoltatori è invece legato all'ascensore sociale, che praticamente fermo da anni. Cioè la mobilità riguarda soltanto delle figure molto molto specializzate, che sono ormai un'elite all'interno del mondo del lavoro, oppure riguarda le figure apicali, manager e compagnia bella. Cioè l'unica mobilità che può avvenire per una lavoratrice di polizia è andare a lavorare presso un'altra ditta, certo, che magari ti corrisponde il tempo di spostamento da un plesso all'altro nelle polizie, te lo considera tempo di lavoro. Ma l'ascensore sociale è fermo perché non c'è in realtà nessun tipo di investimento sociale per migliorare le condizioni di vita e le condizioni retributive. È fermo perché è una delle conseguenze degli anni neoliberisti, e come se non bastasse, se non si creano delle forme anche di formazione permanente della forza lavoro, evidentemente ognuno si tiene stretto il lavoro che ha, bello e soprattutto brutto che sia.
Sì. Poi questa narrazione è un po' stride con l'aumento dei working poor, quindi della gente che lavora ma rimane povera e non riesce ad arrivare a fine mese.
Sì, è così, perché poi oggi i nuovi poveri sono lavoratori che non, anche se hanno un contratto a tempo indeterminato, non arrivano a fine mese perché hanno un part time risicato e un salario da fame. Ma io vi chiudo con una considerazione sulle donne, visto che siamo proprio alla vigilia dell'8 marzo, no? Ci sono dei numeri incontrovertibili per cui se il 21% della forza lavoro che non studia, che non lavora, che è precaria. Ecco, cioè, se noi andiamo a vedere i dati relativi invece alla popolazione femminile, sono tutti meglio. Il part-time incolpevole riguarda prevalentemente le donne, perché non siamo in una società della cura, quindi le donne devono anche accudire gli anziani e via dicendo, per cui da una parte il part time incolpevole, dall'altra l'accettazione supina di pseudo lavori. C'è una condizione di classe, ma nella condizione di classe c'è anche una questione di genere, soprattutto in un paese come l'Italia, per cui io sono fra quelli che subordinano la questione di genere alla questione di classe, no? E penso anche che lo sciopero dell'8 marzo sia diventato qualcosa di rituale che alla fine si risorge negativamente anche sulla legittimità e sulla forza dello strumento dello sciopero. Però è innegabile che dobbiamo fare i conti anche con questi dati, perché proprio dalla pandemia in poi la condizione delle donne in questo paese è ulteriormente deteriorata. E chiudo con una considerazione: per circa 50 anni hanno trovato un nuovo impiego e sembra, stando al rapporto, che siano circa il 6% in più rispetto al 2019, ma non ne conosciamo la tipologia contrattuale, non sappiamo quale CCE abbiano applicato, non conosciamo la loro retribuzione annuale lorda, la durata del contratto. Allora si fa presto a parlare di nuova occupazione, quando poi l'occupazione che si presenta è prevalentemente precaria e instabile, quando si sta lavorando per reiterare tutte quelle deroghe alla legge sui contratti a tempo determinato per eliminare le causali e per poterli rinnovare in maniera selvaggia come avveniva nel passato. e particolarmente forte è anche poi, ma questo ne abbiamo già parlato in una trasmissione Radio Blackout, la narrazione sullo smart working, no? Che nel pubblico impiego avviene con decurtazione economico per far fronte con una rinuncia economica individuale alle inadeguatezze del welfare aziendale. E qui ci si ricollega al fatto che se io faccio pagare meno tasse ai datori di lavoro ho anche un welfare inadeguato.
Ecco, ciao, buongiorno. Intervengo intanto per fare insomma un ragionamento di corollario rispetto a quello che dicevi tu, che collega insomma l'ultimo discorso sullo smart working come diciamo pezza fondamentale, soprattutto come dicevi, per tutte quelle lavoratrici che non riescono a usufruire dei servizi, ad esempio tipo il nido, tutti questi diciamo ormai miraggi, no? Per gran parte delle lavoratrici, e pensare come lo smart working possa e non debba essere una risposta a questo tipo di carenze. Allo stesso modo il welfare aziendale mi sembra che vada un po' anche qui a risolvere un problema che viene creato o mantenuto come scelta politica. Scusami, vorrei finire. E questo lo collegherei, perdonami, al discorso che dicevi tu, con una piccola stoccata che ti farei, perché comunque tra lavoratori e lavoratrici non penso che sia corretto parlare di legittimità o meno dello sciopero, soprattutto di fronte ai discorsi di sciopero anche dei lavori di cura che sono spesso invisibili e di cui parlavi anche tu.
No, ma io sono d'accordo con voi, cioè per me qualunque sciopero va bene, cioè chiaro il concetto, però dobbiamo, secondo me, anche, cioè la mia è una critica che rivolgo anche a un pezzo della mia storia, cioè ai pezzi, a quando si fanno gli scioperi generali del sindacalismo di base all'inizio dell'autunno, senza andare a costruire dei percorsi conflittuali effettivi. Cioè, nel senso, purtroppo anche in quella che è la sinistra radicale, la sinistra antagonista, c'è una tendenza, diciamo, alla ritualità, e secondo me noi dobbiamo anche culturalmente uscire da questo. Non era una critica nei confronti del movimento femminista e basta, era semmai una
critica. Certo, scusami, però dal momento che è uno sciopero sia dal lavoro, e per fortuna ci sono tutti i sindacati che coprono la giornata dell'8 marzo, si tratta anche di uno sciopero da tutto quel lavoro, non solo di produzione, sì, ma anche di riproduzione.
Sì, ma bisognerebbe dire sindacati di base, ancora di più ai sindacati confederali, cosa realmente fanno rispetto al welfare aziendale. Perché chi ne ha fatto, ti faccio una domanda anche stupida, no? Però che fine ha fatto quella vecchia campagna che diceva che bisognava trasformare gli asili nido in servizi, da servizi individuali a servizi della pubblica istruzione? Se io, se i nidi rimangono servizi a domanda individuale, sono a carico una percentuale abbastanza elevata degli utenti, invece se fanno parte della pubblica istruzione rientrano nella semigratuità del servizio. Evidentemente che la battaglia lì, che è importante, non l'abbiamo sostenuta in ogni regione d'Italia, perché poi alla fine ci sono le strutture in convenzione gestite dal terzo settore con paghe da fame. Allora io credo che il movimento scenderà in piazza l'8 marzo non debba fare sconti a chi che sia, e che debba chiedere non soltanto una copertura rufiana, per donatemi il termine, dello sciopero dell'8 marzo, ma che debba pretendere anche un cambio di passo e un cambio radicale nel modo in cui si guarda al mondo del lavoro, al welfare e alla costruzione di una società della cura.
Certo, ed è perché sono assolutamente d'accordo con te che ricordo come alla fine lo sciopero dell'8 marzo non sia, lo dicevo prima, uno sciopero solo dalla produzione ma anche dalla riproduzione, quindi da tutto il lavoro di cura che tendenzialmente è prerogativa femminile nelle famiglie.
Io vi saluterei e vi ringrazierei dell'attenzione.
Figurati, grazie a te.
Grazie,
ciao
a te.
Federico.
Grazie ancora, un abbraccio, e spero di non aver urtato suscettibilità.
No, non ti preoccupare. Ciao.
Ciao, grazie.